Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere il capitolo 19, i versetti da 16 a 22. E concludiamo con questo brano di esercizi di quest'anno. Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso. Onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Ed ecco, Gesù ha lasciato i bambini con i loro genitori, ricordate, e va via. E adesso che succede? È ancora sulla strada. Gli altri evangelisti ci dicono che quest'uomo è venuto di corsa. Matteo ci dice che è un tale, ma dopo precisa due volte, dice che è il giovane. Quindi uno che ha la vita davanti, quindi preme anche a Gesù perché è importante la vita di un uomo. Quindi mentre Gesù se ne va, dopo aver benedetto i bambini, ecco che arriva questo che gli dice: Maestro. Lo chiama con questo titolo, come uno che sa le cose che può insegnare. È un titolo che noi sappiamo essere molto povero per Gesù. I discepoli, quando hanno cominciato ad amare Gesù e a intuire chi è, hanno cominciato a chiamarlo non più maestro, ma Signore. Come a dire, quello che tu dici io faccio, quello che tu dici è bene, non è la mia mente che giudica bene quello che mi dici tu, ma è quello che dici tu che giudica i miei pensieri, casomai. Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Allora noi ci, come dire, da una parte apprezziamo molto questa domanda, perché non è uno che viene a chiedere la guarigione da qualche malattia o da qualche infermità come tanti che cercavano Gesù. Non è nemmeno uno che viene a interrogarlo per metterlo alla prova, come avevano appena fatto i farisei interrogandolo sul rapporto tra marito e moglie. È un'altra domanda: che cosa devo fare? Quindi sa che ci sono dei doveri, che bisogna far qualcosa per avere la vita eterna. Che cosa devo fare di buono? Cosa devo fare? Quindi vuol dire che lui pensa di dover meritare, guadagnare. Dipende da lui la vita eterna. Vita eterna che significa? Non è la vita di questo mondo, ma è una vita piena, divina, perché Dio è l'Eterno. La parola eterno viene adoperata per lui, quindi una vita degna di Dio. Cosa devo fare? Sono io che devo guadagnarla con le mie opere. Cosa devo fare di buono? Quindi lui pensa che le sue opere possano essere buone. Quando un ebreo pensava alle opere buone, pensava alle opere della legge, a quello che ordina i vari passi della Sacra Scrittura, i comandamenti di Dio. Vuol dire che questo giovane, dopo l'Evangelista lo chiama appunto per due volte giovane, questo sente che la sua vita non è ancora completa, che manca qualcosa, non è soddisfatto e pensa di poter fare da solo, di poter fare lui. Non pensa che quello che gli manca può essere soltanto dono da ricevere. Questo non gli passa per la mente. Cosa devo fare io? Fare di buono, cioè di quello che piace a Dio. Gesù, prima di rispondere alla domanda, ne fa lui una. Perché mi interroghi su ciò che è buono? Su ciò che è divino? Perché mi fai questa domanda usando questa parola? Ciò che è buono. Pensi tu di poter fare qualcosa di buono? Cioè, pensi di poter fare tu le opere che solo Dio può fare? Gesù di sicuro aveva in mente il Salmo che dice: gli uomini sono tutti corrotti, non c'è nessuno, neppure uno. Quindi l'uomo, neanche tu, puoi fare qualcosa di buono, perché gli uomini sono tutti corrotti, non c'è nessuno, neppure uno. Non aspetta la risposta da quel giovane, ma gliela dà lui: buono è uno solo. E non dice chi è, perché è ovvio, è evidente. Se nessun uomo è buono, l'unico buono è Dio. Buono è uno solo. E quindi la tua domanda va corretta. Non sei tu che fa qualcosa di buono. perché le cose buone sono quelle che Dio fa. Quindi qui impariamo anche noi a non dire mai a nessuno bravo, buono. Ognuno fa quello che può, ma se è ubbidienza a Dio, allora le cose sono buone, perché è Dio che le ordina o che le propone. Questa parola, questa osservazione di Gesù è già una preparazione a quello che gli chiederà dopo. Il buono sarà quello che gli chiederà Gesù. E conclude Gesù la sua risposta: se vuoi entrare nella vita, lui aveva chiesto cosa devo fare per avere la vita. E Gesù non dice se vuoi avere la vita, perché la vita non può essere un possesso dell'uomo. La vita è solo quella di Dio, è Lui che la dona. Ma non te la dona come un tuo possesso, ma come un continuo dono quando tu sei in rapporto con Lui. Gesù dirà agli apostoli, alla fine, durante l'ultima cena: io sono la vita. Quindi chi rimane in Gesù, fin tanto che rimane in Gesù, è nella vita. Perciò nella sua risposta Gesù corregge le parole. Non dice se vuoi avere la vita, ma se vuoi entrare nella vita. L'uomo non può avere, ma deve essere pronto costantemente ad entrare. E per entrare, avevo già detto una volta a Gesù che c'è la porta stretta. E questa parola anche della porta stretta è presente nel cuore di Gesù e nella sua mente e deve arrivare anche al cuore di questo giovane. Se vuoi entrare nella vita, per entrare bisogna camminare, fare dei passi, muoversi. Allora primo passo qual è? Osserva i comandamenti, cioè ubbidisci a Dio, fa la sua volontà, così ti avvicini a Lui grazie all'obbedienza. Cosa sono i comandamenti? Sono le 10 parole che manifestano la volontà di Dio, quelle parole che Dio aveva dato a Mosè. Però gli scribi e quindi anche i farisei insegnavano che di comandamenti ce ne sono 613. Per questo c'erano gli scribi impegnati a insegnarli tutti. Non tutti potevano osservare i 613, perché tra essi c'erano quelli che erano riservati ai sacerdoti nel Tempio, quando dovevano offrire i sacrifici, oppure altri comandamenti. Io non sono andato a impararli tutti, perché ormai non è più necessario. Per questo quel giovane risponde: quali? Perché tutti, come si fa a osservarli tutti? Quali? quali comandamenti devo osservare? Gesù con pazienza gli risponde: avete sentito. Li cita 5 dei 10 comandamenti, quelli che riguardano il rapporto col prossimo, con gli altri. E comincia col 5: non ucciderai. Se uno uccide, è proprio il peccato più grave. Non commetterai adulterio, anche questo è uno dei peccati più grossi. Non ruberai, non dirai falsa testimonianza. Quindi i comandamenti 5, 6, 7, 8, secondo la nostra numerazione. E poi conclude col 4. Onora il padre e la madre. E aggiunge l'altro che riassume tutti: e amerai il prossimo tuo come te stesso. Amerai il prossimo tuo. Questa è la domanda che gli faranno persino gli scribi. Chi è uno scriba? Chi è il mio prossimo? Cosa vuol dire il prossimo? Amerai il prossimo. Qualcuno pensava che il prossimo vuol dire il più vicino, ma il più vicino all'altare del Tempio. E allora ci sono varie tappe. Il più vicino è il sacerdote, poi il levita, poi quelli che non possono arrivare fin lì, ma stanno fuori, e poi finalmente anche gli altri. Oppure il più vicino al libro, ai libri della legge, il prossimo tuo, se uno vuol proprio capire, più vicino a te, e allora il tuo parente. Ma noi sappiamo la risposta che Gesù aveva dato proprio con la parabola del buon samaritano. Il prossimo devi essere tu. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Tu ami te stesso. Ma cosa vuol dire come te stesso? Chi è che ti ama? Qual è il tuo amore più grande? È quello che Dio ha per te. Quello è il vero amore con cui tu devi amare anche te stesso, con l'amore di Dio, l'amore con cui Dio ti ama. Quindi amerai il prossimo come Dio ama te. È un bel comandamento, interessante, che ti porta dritto nel cuore del Padre. Ecco i comandamenti che Gesù elenca a questo che non sa quali deve osservare per entrare nella vita. A questo punto il giovane gli disse: tutte queste cose le ho osservate. È a buon punto. Questo giovane sa di non avere grossi peccati. Però aggiunge: che altro mi manca? È venuto a fare questa domanda perché sente che gli manca qualcosa, gli manca la vita eterna. L'osservanza ai comandamenti non è stata sufficiente per dargli la vita eterna. Che altro mi manca? Difatti, ciò che l'uomo fa non è sufficiente per avere la vita. Quindi l'uomo non può mai vantarsi di se stesso, di quel che ha fatto. E è la tentazione costante di, diciamo, di tutti dire io sono bravo, io ho fatto cose buone. Quando uno dice perché capita proprio a me questa disgrazia, questa malattia, io che peccati ho fatto, io che male ho fatto, vuol dire che pensa di essere a posto, che con l'osservanza di un po' di comandamenti, un'osservanza molte volte anche abbastanza superficiale, meriti, abbia meritato di essere sempre benedetto da Dio. E quindi non pensa che portare una croce possa diventare benedizione. Questa è la tentazione costante nostra, di tutti noi. Finché non ci sarà una conversione a capire che tutto è dono. E quindi non vediamo le sofferenze che dobbiamo portare come qualcosa che abbiamo meritato. Non pensiamo che anche le cose belle che ci capitano le abbiamo meritate. Uno che pensa di aver meritato sia il bene che il male è ancora da convertire. Non conosce ancora il suo Dio. Che altro mi manca? L'osservanza della legge, l'osservanza dei comandamenti non soddisfa. Ciò che fa l'uomo non è sufficiente per entrare nella vita di Dio. Tutte queste cose le ho osservate. L'Evangelista Marco a questo punto dice che Gesù lo amò. Perché vede che è a buon punto. Ma qui Matteo salta via tutto, ci dice proprio soltanto l'essenziale. Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, la parola perfetto nel questo Vangelo Matteo l'ha già usata quando ci ha detto nel discorso della montagna, quando Gesù ha detto: chi vuole essere perfetto come il Padre, o siate perfetti come è perfetto il Padre. Quindi l'unico perfetto è Dio. Se vuoi essere perfetto, se vuoi essere con Dio, come Dio, se vuoi vivere la sua vita, e quindi noi completiamo qual è la vita di Dio, il suo amore, se vuoi vivere l'amore di Dio, se vuoi diventare un tutt'uno con Lui, va. Quindi prima di tutto lo manda via. Perché? Ho una cosa da fare. Vendi quello che possiedi. Hai delle cose, possiedi. Quelle ti occupano. Occupano il tuo cuore. Se vuoi essere perfetto, il tuo cuore deve essere libero. Perché la vita di Dio è tutto. E allora, se c'è già qualcosa nel tuo cuore, non ci sta la vita divina nel tuo cuore. nella tua vita non ci sta se c'è qualche cos'altro. Vendi quello che possiedi. Se uno vende, che succede? Che avrà nelle mani del denaro. Cosa farne? Darlo ai poveri, cioè a quelli che di sicuro non avranno, non potranno restituirtelo. Non potrai più far conto su quel denaro. Quindi il tuo cuore sarà libero del tutto, anche in vista del futuro. Potrai sperare solo in Dio. In questo modo liberi il tuo cuore e avrai un tesoro nel cielo. Hai spostato il tuo tesoro nelle mani di Dio, in cielo. Quindi tu avrai lì il tuo tesoro, così il tuo cuore, i tuoi occhi saranno sempre rivolti a Dio, al Padre. La tua speranza sarà rivolta a Dio, le tue attese saranno rivolte a Lui. Questa è una prima cosa da fare, ma non è tutto. Quando avrai fatto questo, sei pronto per la cosa decisiva. Vieni. Prima gli ha detto va. Vieni, quindi deve ritornare. Ritornare da Gesù. Seguimi. Cammina dietro a me. Stammi dietro. Così il tesoro in cielo diventa Gesù. Lui camminerà con lui. Guarderà Gesù. Farà i suoi passi dietro di lui. Gesù è venuto, è stato mandato dal Padre proprio per essere la via. Lui non può essere posseduto, perché ci sta sempre davanti. Camminiamo per raggiungerlo continuamente. Questo giovane non possederà Gesù, ma lo seguirà. Starà dietro a lui. Tutta la sua vita sarà un movimento dietro a Gesù. Udita questa parola, questa sì che è una parola, è la risposta alla sua domanda. È la parola che perfeziona la vita dell'uomo, la rende perfetta, quindi divina, santa. Udita questa parola, il giovane se ne andò. Per vendere quello che possedeva? No. Come facciamo a saperlo? Triste. Se ne andò triste. La tristezza che cos'è? È il contrario della gioia. La gioia c'è quando viene accolto Gesù, Maria. Ecco lei che si rallegra quando arriva Gesù nella sua vita. Elisabetta si rallegra quando arriva Maria portando Gesù. Il bambino di Elisabetta esulta di gioia nel suo grembo, sobbalza dentro di lei quando arriva Gesù. Quindi chi accoglie Gesù, la sua vita diventa gioia, esultanza. Questo giovane se ne andò triste, vuol dire non ha accolto Gesù, non ha accolto la parola di Gesù. il suggerimento, la proposta di Gesù. Non l'ha accolta. Quindi la sua vita diventa triste, il suo volto cupo. Perché possedeva infatti molte ricchezze. E quando uno ne ha molte, ha tentazioni più grosse di chi ne ha poche. Quindi questo ha ceduto alla tentazione. Gesù l'aveva detto anche raccontando le parabole, ricordate la parabola del seminatore. Il seme che cade nel terreno dove ci sono i rovi non arriva a maturare, perché cosa sono quei rovi? L'amore alle ricchezze, le preoccupazioni per le cose che si possiedono, per le cose di questo mondo. Possedeva infatti molte ricchezze. Se ne andò triste, quindi senza vita. Che succederà? Non dice. L'anno prossimo andremo avanti a leggere, ma questo giovane non torna più. Però una speranza ce l'abbiamo. Gesù racconterà, e lo vedremo l'anno prossimo, una parabola nella quale c'è un uomo che ha due figli. Quando il padre di questi due figli chiede a uno: vieni a lavorare, lui dice subito no. Però dopo ci ripensa e va a lavorare nel campo, nella vigna di suo padre. Quindi può darsi, possiamo sperare, che questo qui, questo giovane, dopo ripensandoci, oppure cominciando a riflettere sulla propria tristezza e sul vedere che le ricchezze non gli danno gioia, non gli danno vita, magari ci ripensa. Quella parabola di Gesù ci dà speranza. La leggeremo l'anno prossimo, se saremo ancora vivi a questo mondo e se saremo qui. Ecco, ringraziamo il Signore anche per questo incontro che ha avuto con quest'uomo, questo giovane, per le parole che gli ha detto. Gesù, quando se n'è andato triste, non gli ha detto no, aspetta, vieni qui, che faremo un po' alla volta, intanto da via solo una cosa, poi un'altra. No, Gesù non addolcisce, non si tira indietro, non vuole ingannare. E quindi noi rimaniamo con queste parole. Cosa vuol dire per noi? Anche voi, qualcuno forse ha molte ricchezze, oppure ne ha poche, però ci ha attaccato il cuore. Vuol dire che dovete stasera andare a vendere casa, a vendere quello che avete? No, aspettate, consigliatevi prima. Non fate di testa vostra. Questo è anche importante, abbiamo imparato tante volte da Gesù che la vita divina, quella che anche lui ha vissuto, Gesù, è obbedienza. Quindi non fate nessun passo senza consigliarvi e senza ricevere l'obbedienza. Probabilmente ce l'avete già, l'obbedienza di quello che dovete fare con le vostre ricchezze. Importante allora il cuore, sì, il cuore deve essere staccato. Se il Signore mi chiederà, vendo. Quindi questa disponibilità deve esserci da subito. E allora c'è la gioia nel cuore e non andrete via tristi dalla casa di preghiera, ma andrete via col cuore gonfio di gioia perché Gesù ha preso posto, lui ha preso il posto di tutto e non avete nessun altro tesoro nel cuore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.